saluto e ringrazio, ritrovo con molto piacere Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Ciao Marco.
Eccomi, ciao, ciao, buonasera a tutti.
Allora Marco, io ti ho chiamato per un motivo e tu lo sai, però non posso, comunque sei un giornalista ovviamente, non chiederti cosa ne pensi, in attesa di capire bene il comunicato della Juventus che dovrebbe arrivare in serata, del caso Pogba, risultato positivo al testosterone e sospeso proprio poco fa dal Tribunale Antidoping in via cautelare.
Parliamo di una storia un po' triste, insomma, di un giocatore che evidentemente si è perso che è risultato un pessimo investimento, insomma, per il club sotto tutti i punti di vista. Ora vedremo appunto chiaramente tutta la procedura col massimo della garanzia anche verso chiaramente il club, oltre che con il giocatore, insomma, cercando di capire esattamente quello che è successo e come è successo, perché i casi di doping sono sempre spinosi da trattare. Fatto sta, insomma, che il ritorno di Pogba alla Juve è stato, insomma, un ennesimo momento, diciamo, complicato di una gestione, quella degli ultimi anni, che non è stata come dire oculata per tanti aspetti, ma non ha avuto nemmeno, insomma, fortuna per tanti altri, ecco.
Marco, al di là della gestione di Pogba, insomma, che parte da lontano, dall'acquisto all'impiego, insomma, scarsissimo, a quest'altra vicenda, non entriamo nei meriti perché la notizia è freschissima, aspettiamo poi chiaramente eventualmente una smentita, una conferma, e ti chiedo se insomma, tu parlavi, no, di investimento sbagliato, fallimentare, definiamolo un po' come meglio crediamo, ti chiedo però se tu al momento credi che la Juventus abbia bisogno forse a livello societario di una nuova veste, perché negli ultimi anni iniziano ad essere tante, no, le scelte sbagliate.
Beh, sai, c'è stato un cambiamento importante, radicale, dell'organigramma bianconero negli ultimi tempi, e quando cambia la gestione poi non sempre subito si possono vedere i risultati, specie quando si ereditano dossier complicati. Quindi io come dire, penso che uno degli obiettivi di questo calciomercato fosse quello di ridurre i costi, di riportare il bilancio verso l'equilibrio, anche per gli oneri e gli obblighi che ci sono nei confronti della UEFA, e di conseguenza la Juve avesse ben chiaro cosa fare e in considerazione di quelle che sono state le condizioni del mercato, quelle operazioni sono state portate al termine, nel senso che dei tagli un risparmio oggettivamente c'è stato. L'auspicio, diciamo, è che con la cura Giuntoli in qualche modo si possano vedere un po' gli effetti che si erano visti a Napoli di una diciamo, non di un potenziamento sportivo di fronte a un risparmio economico, quantomeno di un consolidamento tecnico della rosa. Questa è stata un po' la scommessa, credo, che la proprietà abbia fatto affidandosi a Giuntoli, e di conseguenza credo che sia il momento questo, diciamo, di consolidare i cambiamenti piuttosto che di apportarne di nuovi, ecco.
Però rispetto a quello che è uscito, insomma, l'abbiamo visto, no, su Il Giornale, le indiscrezioni poi smentite, per carità, dalla Exor sulla sulla volontà della stessa proprietà, cioè della Exor, quindi di John Elkann, di vendere. Onestamente Marco, dal tuo punto di vista c'è la possibilità, che è chiaro sarebbe ovviamente un percorso non breve, abbastanza lungo, che prima o poi Elkann possa cedere la Juventus, e magari iniziando con l'ingresso di un socio di minoranza?
Guarda,
se sai qualcosa peraltro tu, visto che...
No, devo dire che non ho riscontri, insomma, e non tendo, diciamo, a non commentare mai notizie di colleghi, o meno per questioni di etichetta, quindi non entro, diciamo, nella notizia in sé, che peraltro è stata smentita da Exo, quindi per quanto io ne sappia, diciamo, la nuova gestione, la Juventus, ha dei criteri, come dicevo prima, molto chiari. Allo stesso tempo devo dire che i cambiamenti in atto nel calcio globale e nella stessa galassia Exor sono tali che non mi meraviglierebbe, diciamo, se prossimamente si decidesse di avere appunto un socio di minoranza o addirittura di cedere la proprietà del club. C'è la storia, c'è il centenario, ma ci sono anche dinamiche politiche e finanziarie che sono radicalmente cambiate. Ecco, io non direi che la Exor non può più permettersi, la Juventus ha immesso, fatto aumenti di capitale per quasi 700 milioni, se non tutti a carico della Exor, per oltre due terzi, però comunque, ecco, c'è stato un cambiamento nelle politiche aziendali, quindi si va verso una quasi sostenibilità e di conseguenza non sarebbe, ecco, una scelta di carattere prettamente finanziario, eventualmente qualora si decidesse di cedere. Io credo, ripeto, che i cambiamenti in atto nel mondo del calcio e l'economia del calcio sono talmente frenetici e veloci, l'abbiamo visto negli ultimi 6-7 mesi, che non si può escludere nulla. Detto questo, noi dobbiamo attenerci, diciamo, trattandosi per di più di una società quotata, alle indicazioni che emergono dalla proprietà, e mi sembrano molto chiare quelle che sono venute.
Marco, parlando anche con chiarezza e soprattutto con semplicità, no? Rivolgendoci ai nostri ascoltatori, l'ultimo mercato della Juve ci ha raccontato di un Timothy Weah che è arrivato per una spesa irrisoria di circa 12 milioni, eravamo abituati, no, a spese faraoniche da parte della proprietà Juventus, il rinnovo di Rabiot, poi tante cessioni che sono iniziate proprio con quella di Kulusevski. Una domanda secca: secondo te Elkan sta iniziando a chiudere i rubinetti, quindi per questo nel futuro della Juventus potrebbe esserci magari un nuovo fondo, un nuovo proprietario, comunque un nuovo socio di maggioranza?
No, ripeto, il parametro che ha dato la proprietà è stato quello di riportare i conti il più possibile in equilibrio, considerando che la Juve appunto ha perso più di mezzo miliardo nei 3 anni della pandemia, con uno squilibrio chiaramente molto elevato, e quindi l'obiettivo è stato in questa stagione, a fronte peraltro dei mancati introiti Champions per la Juve, diciamo nel peggiore dei casi sarebbero stati 70-80 milioni, ebbene di tagliare i costi, e per di più questo, ripeto, va fatto all'interno di un percorso di rientro con la UEFA. Al di là, diciamo, della squalifica combinata quest'anno, c'è comunque un settlement agreement che va onorato, e parametri molto precisi che sono stati dettati da Nyon, quindi in questo senso è più una scelta obbligata di modelli operativi più che un segno, a mio avviso, di quelli che potrebbero essere degli scenari futuri relativi al cambio di proprietà. Per il momento è una necessità, dopodiché sicuramente la proprietà non è felice di mettere centinaia di milioni ogni anno, e quindi vorrebbe magari, non dico guadagnarli, ma quantomeno essere in pareggio, e di conseguenza se si riuscirà magari ad avere un club in equilibrio e competitivo, magari si terrà il club, altrimenti si deciderà di venderlo. Ma sono decisioni che si stanno, come dire, prendendo all'interno, ripeto, di uno scenario globale dell'economia, e in particolare dell'economia calcistica, che è molto mutevole e ondivago, e di conseguenza rispetto al quale bisogna avere molta attenzione su tutto quello che può succedere in termini di cambiamenti, offerte e nuovi mercati che si aprono. Voglio dire, l'Arabia è uno scenario non solo per i giocatori, ma hanno anche istituito un fondo per comprare club o pezzi di leghe. Allo stesso tempo però gli scenari come quelli dei format del campionato del mondo per club, piuttosto che di ipotetiche superleghe finanziarie dagli arabi, come dire, possono riscuotere l'appetito anche di chi in questo momento magari ha meno entusiasmo rispetto al passato circa la proprietà di un club calcistico di alto livello.
Hai nominato prima la UEFA, e quindi mi dai l'assist per l'ultima inevitabile domanda che ti faccio, Marco. Capitolo Superlega, sapevamo, diciamo così, ci avevano detto che a maggio sarebbe uscita la sentenza, a luglio ancora nulla, nemmeno in rubrica, a settembre che sta, insomma, non dico a finire, però quasi, come andrà a finire questa storia? Onestamente, Marco, ora non è una partita di calcio, ma te la faccio come se lo fosse. Vincerà la UEFA, vincerà la Superlega o...
Guarda, il tema non è quello della UEFA o della Superlega a questo punto. Io credo che lo scenario, rispetto a quando l'avvocato generale della Corte ha dato il suo parere, diciamo, favorevole di fatto a FIFA e UEFA, sia completamente cambiato. Oggi il tema è quello del monopolio della FIFA e della UEFA sulla organizzazione di format calcistici e dunque sulla conferma di un monopolio da parte di queste due istituzioni che sarebbe, come dire, altrimenti vietato dalle regole relative alla libertà di concorrenza in Europa, ma che viene mantenuto solo in quanto questi due enti appunto sarebbero guardiani della funzione sociale dello sport, quindi delle peculiarità dello sport. Ecco, se noi consideriamo questo aspetto e consideriamo quello che sta avvenendo, quello che è avvenuto dopo la decisione dell'avvocato generale, in parere, ricordiamolo, comunque non è vincolante, ebbene dovrebbe portare la Corte di giudici a qualche attenzione in più, perché oggi il calcio dell'Europa continentale si trova a essere schiacciato dalla potenza economica della Premier e dalla invasione di fatto di questi nuovi potentati. Gli americani comprano club, gli arabi comprano giocatori, e allora noi stiamo mettendo in discussione proprio quella che è la funzione sociale dello sport in Europa, la tradizione del calcio in Europa. E dunque, come dire, escludere che i club possano autonomamente organizzarsi e magari creare un campionato europeo, qualcosa insomma che permetta di aumentare i ricavi e difendersi da questa invasione, troncando quello che è il monopolio di FIFA e UEFA, che sono istituzioni che stanno appoggiando questo processo di globalizzazione, in particolare la FIFA, non certo a vantaggio quindi del calcio europeo. Insomma, bene, sono dinamiche e problematiche che 6 mesi fa non erano così chiare e palesi, oggi lo sono, e quindi mi aspetto, come dire, un giudizio che possa tener conto anche di questi aspetti. So che, come dire, le questioni giuridiche dovrebbero essere staccate dalle questioni politiche e sociali del momento, ma siccome qui parliamo di una decisione epocale che dovrebbe prendere la Corte di Giustizia UE, insomma, ecco, mi auguro che nelle valutazioni dei giudici europei entrino anche considerazioni più pratiche e pragmatiche legate a quello che sta accadendo oggi, più che all'astratto diritto.
Esattamente, quindi diciamo così, un sì o no, Marco, cioè ti stupiresti se prevalesse la Superlega, tra virgolette, diciamo così.
Mi stupirei tantissimo se prevalesse la Superlega, ma mi sembrerebbe un'ottima notizia per tutta l'Europa. Ovviamente ribadisco che non penso a quel format chiuso dell'aprile 2021, ma qualcos'altro. Però il senso è quello, perché qui, ripeto, non è più il tema Superlega in quanto tale, ma sussistenza o meno della legittimità del monopolio di FIFA e UEFA.
Ok, grazie mille Marco, buon
grazie,
lavoro.
Grazie, grazie Marco.
Grazie, ciao. Grazie a voi, a presto.